Buonasera carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto dal vostro Enzo. Un bentornati quindi insieme a noi. Ieri ci siamo lasciati dando uno sguardo, parlando un po' dell'introduzione riguardo a questo nuovo libro che esamineremo in queste serate che ci stanno davanti. Stiamo parlando di questo nuovo Vangelo di Marco. E andiamo subito a leggere i primi quattro versetti di questa sera, e esattamente si trovano dal versetto 4 del primo capitolo al versetto 8. Venne Giovanni il Battista nel deserto, predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. E tutto il paese della Giudea e tutti quelli di Gerusalemme accorrevano a lui, ed erano da lui battezzati nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di pelo di cammello, con una cintura di cuoio intorno ai fianchi, e si nutriva di cavallette e di miele selvatico, e predicava dicendo: «Dopo di me viene colui che è più forte di me, al quale io non sono degno di chinarmi a sciogliere il legaccio dei calzari. Io vi ho battezzati con acqua, ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo». Vorrei cambiare le parole così che possiamo comprendere il significato del versetto 4. Giovanni predicava il pentimento e battezzava in vista della remissione dei peccati, non per la remissione dei peccati. Il suo ministero era preparatorio, li stava preparando per la venuta del Signore Gesù Cristo nel mondo. Gesù Cristo è colui che rimette i peccati. Giovanni Battista era particolare, non solo nel suo messaggio, ma nel suo abbigliamento e nella sua dieta. Quest'uomo era stato appartato per questo ministero. Era dell'ordine dei sacerdoti, un levita, e ci si sarebbe aspettati che prestasse servizio nel Tempio in Gerusalemme, ma Dio lo aveva chiamato come profeta, e ora lui è nel deserto a predicare, e le persone andavano ad ascoltarlo. Questo fatto rivela qualcosa dell'importanza di quest'uomo. Animava le moltitudini. Era un uomo strano e forte, ma la sua voce era una solo. Notate la sua umiltà. Giovanni il Battista era un uomo umile. La grande differenza tra Giovanni e Gesù è il tipo di battesimo. Il vero battesimo è quello dello Spirito Santo. Il battesimo rituale è quello con l'acqua. Il battesimo in acqua oggi è molto importante perché è una testimonianza. Nel Vangelo di Matteo impariamo che la ragione per cui il Signore Gesù fu battezzato era per identificarsi col genere umano. Leggiamo di questo battesimo nei versetti dal 9 all'11. In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. A un tratto, come egli usciva dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito scendere su di lui come una colomba. Una voce venne dai cieli: «Tu sei il mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto». Gesù venne e tornerà di nuovo un giorno, ma qui il Signore Gesù esce allo scoperto dopo 30 anni vissuti a Nazaret. Lui viene e si identifica con l'umanità nel suo battesimo. Giovanni non pensava di dover battezzare Gesù, e lui, Gesù, gli disse: «Lascia fare per ora». Nota anche che qui è usato il suo nome, Gesù. È il suo nome proprio ad essere usato in questo Vangelo. Il nome Gesù è il nome che compare più spesso nel Vangelo di Marco. Vediamo l'incontro della Trinità in un modo molto distinto. Vediamo il Signore Gesù, lo Spirito di Dio che scende su di lui come una colomba, e la voce del Padre che dal cielo dice: «Tu sei il mio diletto figliolo». Così la Trinità viene portata alla nostra attenzione. Le cose qui stanno accadendo molto rapidamente. Gesù è il servo, Giovanni Battista è quello che lo presenta e Dio Padre lo identifica e mette un sigillo su di lui. Poi verrà la tentazione, e così ci riportano i versetti 12 e 13. Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase per 40 giorni, tentato da Satana. Stava tra le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Lo Spirito di Dio condusse il Signore Gesù Cristo nel deserto dove poteva essere tentato. Questo è qualcosa di molto importante da notare. Torniamo ancora alla domanda: è qualificato per l'opera da compiere? Altri hanno fallito, non poterono resistere alla tentazione. Adamo aveva fallito. Noè scampò al diluvio e poi anche lui cadde. Abramo fallì, Anche Mosè guidò il popolo di Israele fuori dall'Egitto, ma non gli venne permesso di entrare nella terra promessa. E il povero Davide fallì. Così vediamo che la tentazione lo inizia al suo lavoro. Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea, predicando il Vangelo di Dio e dicendo: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo». Dopo la tentazione, troviamo Gesù che inizia il suo ministerio. Dopo che Giovanni venne imprigionato, Gesù va in Galilea. Comincia il suo ministerio predicando il Vangelo di Dio e dicendo: «Il tempo è compiuto ed il regno di Dio è vicino». Il Vangelo di Dio consiste nel fatto che il regno di Dio è vicino. In Matteo troviamo scritto «il regno dei cieli». C'è una differenza tra i due? Sì, ma c'è anche una sovrapposizione. Il regno dei cieli è il governo di Dio sulla terra. Il regno di Dio include l'intero universo oltre i confini della terra. Per quello che riguarda la terra, dire «il regno dei cieli è vicino» oppure «il regno di Dio è vicino» è la stessa cosa. Il messaggio di Gesù è lo stesso messaggio di Giovanni Battista nel Vangelo di Matteo. Pentitevi e credete al Vangelo. Credo che ai nostri occhi il messaggio si sia capovolto. Mettiamo la fede prima del pentimento. Quando ti volgi a Gesù Cristo con fede, ti stai volgendo a Lui da qualcos'altro, e questo è il pentimento. E se non c'è questo voltarsi da qualcos'altro, allora non c'è un vero volgersi a Cristo. È vero che se c'è un vero rivolgersi a Cristo, ci sarà un cambiamento nella vita del credente, dimostrando che il credente si è allontanato da qualcosa. Non c'è contraddizione. La cosa importante è che le persone credano al Vangelo. Mentre passava lungo il mare di Galilea, Gesù vide Simone e Andrea, fratello di Simone, che gettavano la rete in mare perché erano pescatori. Gesù disse loro: «Seguitemi, e io farò di voi dei pescatori di uomini». Essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Poi, andando un po' più oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che anch'essi in barca rassettavano le reti. E subito li chiamò, ed essi, lasciato Zebedeo, loro padre, nella barca con gli operai, se ne andarono dietro a lui. Abbiamo letto i versetti dal 16 al 20 di Marco, capitolo 1. Ci sono tre chiamate distinte e separate per gli apostoli. Primo, in Giovanni, al capitolo 1, dai versetti 35 al 51, ci viene detto che quando lui, Gesù, andò a Gerusalemme, incontrò quegli uomini e fece loro una chiamata generica, informale e possiamo dire anche casuale. Loro volevano sapere dove abitava perché Giovanni il Battista lo aveva additato ed alcuni discepoli di Giovanni lo seguivano, ma non stavano con lui e nemmeno lui glielo chiese questa volta. Tornarono alla loro pesca in Galilea. Invece in Marco vediamo che all'inizio del suo ministero lui, il Signore, passeggia lungo il mare e trova i discepoli che pescano e li chiama al discepolato. Saranno dei pescatori di uomini. Comunque vediamo in Luca, al capitolo 5, nei primi 11 versetti, che tornarono alla loro pesca. La chiamata finale era una chiamata all'apostolato. È riportata in Marco al capitolo 3, in Matteo 10 e Luca 6. Erano tornati a pescare e Simon Pietro gli disse: «Vai lontano da me, Signore, perché sono un peccatore». Quello che sta dicendo realmente è: «Perché non vai a prendere qualcun altro? Lasciami solo perché ti ho deluso, sono un peccatore». Ma il Signore non lo abbandonò, tornò una terza volta e li chiamò come apostoli. Leggiamo ora, sempre dal primo capitolo di Marco, i versetti 21 e 22. «Vennero a Capernaum, e subito, il sabato, Gesù, entrato nella sinagoga, insegnava. Essi si stupivano del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi». Ricorderete che quando i capi religiosi gli facevano delle domande su ciò che aveva fatto in giorno di sabato, lui disse molto chiaramente: «Il Padre mio opera fino ad ora, ed anche io opererò». Così ci ricorda Giovanni al capitolo 5, versetto 17. Vedremo che lui non aveva un lavoro di 8 ore al giorno. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà, ci dice il Salmo 121 al versetto 4. Questo sabato comincia al mattino presto, quando entra nella sinagoga per insegnare. Questa sinagoga, a Capernaum, non era il centro della vita religiosa in quei giorni. Sembra che abbia lasciato Nazareth perché la sua gente non lo voleva ricevere, e così andò a Capernaum. Qui vediamo l'effetto della potenza della verità e dei modi di quest'uomo. Se una critica potrebbe essere mossa al cristianesimo adesso, è quella che il cristianesimo non parla alla gente con quella stessa autorità. Forse, come nella sinagoga di allora, non si offre niente di vitale. Ecco perché quando il nostro Signore parlò, erano stupiti della sua dottrina. In quel momento si trovava nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale prese a gridare: «Che c'è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in perdizione? Io so chi sei, il Santo di Dio». Gesù lo sgridò, dicendo: «Sta zitto, ed esci da costui». E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. E tutti si stupirono e si domandavano tra di loro: «Che cos'è mai questo? È un nuovo insegnamento dato con autorità? Egli comanda perfino agli spiriti immondi, ed essi gli ubbidiscono». La sua fama si divulgò subito dappertutto nella circostante regione della Galilea. Abbiamo letto i versetti dal 23 al 28. Questo primo miracolo nel Vangelo di Marco è in campo spirituale. Dio ha il controllo della situazione. Ci sono molte prove storiche sulla forte presenza delle attività demoniache dell'impero romano. L'unico modo per contrastare questo regno è col Signore Gesù, l'unico che ha il potere su di esso. Ecco il motivo per cui Marco ce lo riporta come primo miracolo. Il fatto che Gesù abbia potere su questo regno implica due cose. Primo, ha potere in ogni regno. Secondo, solo Dio poteva fare una cosa simile. Questo era parte delle sue credenziali. Aveva autorità, aveva potere. Insegnava come uno che aveva autorità ed ora dimostra di avere potere. Nella nostra cultura si sta espandendo il culto di Satana. Ci sono cose che accadono oggi nel regno dell'occulto che possono essere spiegate solo come sataniche e soprannaturali. Non si può spiegare con la ragione perché dei giovani lasciano le case dove sono amati e si uniscono a delle bande e uccidono. Sembra incredibile, ma è satanico. L'unico modo per contrastare tutto questo è con l'autorità di Gesù Cristo. Solo Lui può controllare i demoni. Sta dimostrando il suo potere e la sua autorità con i suoi insegnamenti e i suoi miracoli, e loro non capiscono. Lui ha un'autorità che loro non possono comprendere. Marco ci porta al prossimo avvenimento, che sembra aver luogo lo stesso giorno, di pomeriggio. Leggiamo dei versetti dal 29 al 34 queste parole. Appena usciti dalla sinagoga, andarono con Giacomo e Giovanni in casa di Simone e di Andrea. La suocera di Simone era a letto con la febbre, ed essi subito gliene parlarono. Egli, avvicinatosi, la prese per la mano e la fece alzare. La febbre la lasciò, ed ella si mise a servirli. Poi, fattosi sera, quando il sole fu tramontato, gli condussero tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era radunata alla porta. Egli ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie, e scacciò molti demoni, e non permetteva loro di parlare, perché lo conoscevano. In quest'altro miracolo vediamo il suo potere, la sua autorità applicati alla infermità fisica. Poi in serata si trova ad affrontare la moltitudine di persone sia malate fisicamente che oppresse da potenze occulte. Ora Marco sta facendo la stessa cosa fatta da Matteo. Ci dice che racconterà solo poche guarigioni operate da Gesù. Lui guarì centinaia di persone, ma ci vengono riportati solo pochi fatti. È interessante notare che il mondo dei demoni riconosce Gesù. Lo conoscevano e sapevano chi fosse, eppure, chiaramente, non credevano in Lui per essere salvati. Gesù ha avuto un sabato molto impegnativo e si potrebbe pensare che, dopo una simile giornata, abbia dormito fino a tardi il mattino dopo. Ma nel versetto 35 invece leggiamo che «Poi, la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto, e là pregava. Simone e quelli che erano con lui si misero a cercarlo, e trovatolo gli dissero: «Tutti ti cercano». Ed egli disse loro: «Andiamo altrove, per i villaggi vicini, affinché io predichi anche là, per questo infatti sono venuto». e andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e cacciando demoni. Vediamo Gesù alzarsi presto e andare in un luogo solitario a pregare. Questo ci fa notare come la sua vitalità nel ministero fosse legata alla sua stretta comunione col Padre. Questo è l'inizio del Vangelo, perché con i suoi insegnamenti Gesù li sta preparando per quella che sarà l'azione culminante per la salvezza, cioè la sua morte e la sua resurrezione. Non sono gli insegnamenti di per sé che procurano la salvezza, ma ciò che ha compiuto per i nostri peccati sulla croce. Gesù predicò nelle loro sinagoghe e scacciò i demoni in tutta la Galilea, percorse l'intero territorio nei suoi 3 anni di ministero. E così questa sera abbiamo scoperto, abbiamo ricordato, i primi avvenimenti che hanno caratterizzato il nuovo ministero di Gesù, quindi questo Gesù che dimostra di essere davvero particolare, davvero diverso, un uomo speciale e che si fa avanti e si fa scoprire dalla folla. Bene, domani ne sapremo qualcosa di più se ci seguirete. Io vi auguro buon riposo e vi saluto.